Eccoci qua, siamo con un amico, con Alberto Dagnano. Ciao Alberto.
Ciao Ale, buongiorno.
Buongiorno a te. E direi brevissimamente, perché poi ci arriviamo, se hai voglia di presentarti rispetto a quello che sei oggi, quello che fai oggi.
Certo, vado a ritroso allora. Oggi sono vice president di un brand di gioielli americano-italiano che si chiama Ippolita, che ha sede a New York e a Milano, e mi occupo un po' di tutti gli aspetti dalla finanza al business development. Prima di Ippolita ho fatto un percorso di 7 anni in banca di investimento. L'ultima banca era Goldman Sachs. Precedentemente avevo lavorato da JP Morgan e mi occupavo di equity research, quindi strategie di investimento su azioni quotate, prima nel settore delle telecomunicazioni e poi nel settore del lusso, che è stato poi quello che mi ha
Sì.
dato la possibilità di fare quello che faccio oggi. E prima ancora, mi sono laureato in finance alla Bocconi, la specialistica, e dopo una triennale in management. Sono
Ok.
di Milano e ho 33 anni.
Sei giovanissimo. Però ecco, per arrivare do dove sei arrivato, partiamo da lontano. Che tipo di ragazzo eri? Da tipo 14-15 anni.
Ero un adolescente milanese che faceva liceo scientifico e che voleva fare il calciatore.
Ok.
Quindi il mio tempo era diviso tra scuola e allenamenti di calcio.
Giocavi a calcio.
Sì, fino ai 19 anni, quando poi ho capito che non sarei arrivato in Serie A o in
Ok.
Serie
Che
B.
categoria facevi?
Allora, sono arrivato alla Berretti Primavera del Monza, che oggi è in
Ok.
Serie A, ma ai miei tempi era in Serie C, e poi ho fatto una piccola esperienza in Eccellenza, che è stata la mia ultima.
Vabbè, comunque hai giocato, insomma, a livelli discreti, direi.
Ho giocato tanto, dai. Facevo
In che ruolo eri?
la mezzala, il centrocampista
Ok.
centrale.
Ok, sì. Guarda, per il poco che ho giocato anche io, perché io non è che sia tanto bravo, però quando sei giovane, tutti i tuoi amici giocano a calcio, quindi volevo giocare a calcio anche io. E anche io facevo la mezzala, però probabilmente tu avevi più successo di me, ecco, mettiamola così. Quindi giocavi a calcio, quindi eri sportivo.
Sì, molto.
C'erano altre cose che ti occupavano il tuo tempo libero?
Diciamo che sì, a tratti, durante le scuole medie ho studiato anche pianoforte
Ok.
e mi tenevo la strada aperta per il conservatorio, ma poi ho deciso di non proseguire. Più o meno quando ho smesso con il calcio ho ripreso con il pianoforte perché si era liberato tanto tempo.
Eh
E
beh, certo.
poi sì, sempre nello sport ho nuotato un po', ho fatto altri sport in vari momenti.
Sì, ma e quando hai lasciato il calcio, diciamo, come è stato per te? Nel senso, è stato un momento difficile oppure era un qualcosa a cui avevi già pensato?
Ma sai, bella domanda. Era il mio obiettivo, ma quando ho smesso di giocare non l'ho patita. Forse perché gradualmente, sai, uno verso i 14, 15, 16 anni capisce bene il proprio potenziale. Oggi ci sono dei ragazzi che a 16 anni hanno esordito in Serie A. Quindi forse è una convinzione che cresce col tempo, quella che si farà altro nella vita. E
Certo.
poi l'ho lasciato dopo aver iniziato già da un po' l'università, ero al secondo anno di università, e
Ah,
quindi questa
ok.
nuova prospettiva mi aveva preso abbastanza, avevo già forse rifocalizzato i miei obiettivi su altro. E quindi è stato un passaggio abbastanza organico, naturale.
Sì, certo. Diciamo che hai seguito un po' quello che stava diventando il tuo percorso.
Sì.
Quindi al secondo anno di università diciamo, lasciato il calcio, hai continuato invece il pianoforte, mi dicevi? Il
Sì,
pianoforte lo suoni ancora?
mi Nel tempo libero, senza prendere lezioni, diciamo, con
per
quelle
passione.
basi che ho messo alle scuole medie.
Ok.
Sono i miei 5-10 pezzi.
E quando invece, diciamo, quando è che hai capito, o magari non lo so se c'è stato un momento in cui l'hai capito, o se te lo ricordi, che cosa ti sarebbe piaciuto fare da grande? Cioè, tu
Diciamo che
come ti vedevi?
io fino ai 18-19 anni non mi ero posto troppi
Non ti
vincoli e paletti.
vedevi.
C'era il calcio fino a quell'età. Poi, quando non c'è stato più il calcio, ho iniziato a vedermi come manager nel settore auto. Mi piacevano le macchine, mi ispirava il personaggio di Marchionne, per esempio. Quindi ho detto, sai, manca comunque tantissimo tempo, ma quella mi sembra una strada percorribile. Ed è alla fine per quello che mi sono iscritto a management alla Bocconi, più o meno per seguire questa carriera.
Beh, Marchionne, insomma, hai preso un profilo di basso livello, via.
Ma sì, tanto quando si.
Uno a caso. Però non sapevi benissimo, immagino, quale fosse la vita di un manager di quell'ambiente, di quella caratura, eccetera, eccetera. Quindi come ti immaginavi?
Sì, infatti, devo dire una cosa che ho realizzato è che quando si fanno queste scelte, col senno di poi, le informazioni che si hanno a disposizione sono scarsissime. Quindi, di fatto, uno sceglie con quello che ha a disposizione a 18 anni, ma dovrebbe sapere che il 90% di ciò che serve per fare quelle scelte ancora non si conosce. Quindi io avevo l'idea di. Avevo, se ci penso adesso, anche un'immagine molto sfocata, no? L'idea di quello che senti nelle interviste, quello che ti immagini ci sia dietro al prodotto che arriva sul mercato, no? Io mi basavo molto su quello che vedevo, mi piacevano le macchine, mi dicevo ci deve essere un certo tipo di lavoro, un certo tipo di decisioni prese per far sì che questo prodotto prenda vita. E quindi mi immaginavo, insomma, più che altro un lavoro variegato e non troppo specializzato in una specifica area. Non mi vedevo ingegnere, per esempio. Mi vedevo molto, molto vaga, se ci pensi.
Ti vedevi come una figura un pochettino più rotonda, che facesse diverse cose, che non avesse un focus particolare, via.
Esattamente.
E quindi tu hai iniziato l'università, quindi la scelta dell'università è arrivata da quello.
Sì. Poi
E poi quando è che invece c'è stato un cambiamento?
è arrivato il momento di. Allora, sicuramente una fase importante è stato lo scambio all'estero, che coincide un po'. Nella mia università si faceva il terzo anno di triennale, il primo, e coincide un po' con il momento in cui ci si domanda. Cosa vorrò fare adesso che sono un po' più vicino al mondo del lavoro, ma in Italia non così vicino, no? Perché quasi automaticamente uno pensa che farà la specialistica. Quindi anche lì non mi sono fatto domande troppo serie sul lavoro, me ne sono fatte più sui corsi di specialistiche. Quindi, durante lo scambio che ho fatto a Dubai, mi sono avvicinato al mondo della finanza perché c'erano, sai, le career fair, job market. E venivano le banche di investimento a parlare. C'era un bellissimo distretto finanziario a Dubai, nuovissimo, che ero andato a visitare. E lì ho visto che in effetti loro avevano questa esposizione ancora più ampia rispetto all'idea che mi ero fatto del manager di una singola azienda. In finanza, l'accesso a tanti stimoli, tante aziende, ti occupi di quello che è interessante al momento e poi passi oltre. E quindi lì ha iniziato a stimolarmi questo settore ed è poi lì che ho deciso di iscrivermi alla specialistica in finance e poi proseguire il mio percorso.
Tu eri portato per la matematica o invece eri talmente attratto dal settore o comunque dal percorso di studi che poi sei diventato per forza di cose bravo?
Sì, dai, direi ho sempre avuto più un'inclinazione per le materie matematiche, dalle scuole, poi al liceo scientifico, e un interesse abbastanza spontaneo per i numeri.
Ok, perché sei velocissimo, te lo
Sì.
dico, nel senso, io ho avuto modo, insomma, di parlare anche con i miei colleghi, no? Che lavorano con te un pochettino più, che hanno lavorato con te un pochettino di più, e mi dicono tutti che a livello di, insomma, di testa sui numeri sei rapidissimo, quindi.
Si allena anche quello.
Bene. E quindi diciamo che in quel momento lì ti sei, hai capito un po' di più quello che saresti stato da grande.
Sì, sempre guardando ai 3-5 anni successivi, ma guardando ai 20-30.
Ok. C'è qualcuno che ti ha che è instradato, che ti ha ispirato?
Sì, guarda, allora, sicuramente la mia famiglia mi ha sempre indirizzato verso la strada giusta, ti
Sì.
direi a livello di valori, di insomma, lavorare sodo, capire che cosa si sta inseguendo, e nonostante appunto nessuno dei miei genitori e dei miei parenti stretti lavorasse per grandi aziende.
Ok, cosa facevano i tuoi?
Mio papà è un ufficiale di polizia
Ok.
e mia mamma la psicologa, la psicoterapeuta.
Ok, quindi tutt'altro.
Quindi sì, non avevo esempi vicini di gente che avesse fatto grandi carriere in azienda, quindi forse anche questo mi ha permesso di formarmi la mia convinzione un po' più tardi e
Sì. Beh,
quando ero un po' più maturo.
diciamo che forse il vantaggio è che non hai dovuto scimmiottare nessuno. Nel senso, sai, tendenzialmente un figlio dice, boh, vedevo mio padre che faceva quello. Era comodo scimmiottarlo e seguire un po' la sua carriera perché magari mi ha dato anche una mano, no? A muovere i primi passi. Invece tu sei stato proprio una chiamata, diciamolo così, no? Quindi è stata la tua strada naturale, quella che hai preso.
Sì, poi se uno si sofferma, da mio papà forse l'attitudine alla direzione di team molto grandi, no? Perché
Sì.
lui poi faceva il questore di polizia, quindi ha avuto tanti riporti diretti, situazioni complesse, vaste da gestire, un po' come fa un manager di una grande azienda. Da mia mamma l'introspezione, l'analisi delle situazioni un po' più approfondita di che cosa ti stimola e ti motiva.
Ho capito, sì, beh, questo secondo me è interessante, nel senso che sei riuscito a prendere da entrambi i genitori il meglio e diciamo, ricontestualizzarlo poi per il percorso che hai seguito tu.
Sì, e poi proseguendo devo dire. All'università il modo in cui è organizzata la Bocconi ti porta a interagire tanto con i tuoi compagni di corsi e quindi lì forse ho colmato un po' le lacune, no? C'erano gli amici di genitori che erano manager, quelli che erano imprenditori e non che abbia interagito tanto con i loro genitori, ma i loro insegnamenti si vedevano nei figli, quindi lì forse ho avuto un po' una visione più ampia sul mercato del lavoro nel privato.
Ho capito. E tu hai fratelli, sorelle?
Sì, ho una sorella 4 anni più grande. Lei è una legale e lavora in una banca a Milano.
Ah, ok, beh, insomma, anche lei ha un ruolo importante.
Sì, anche lei ha fatto il suo bel percorso.
Tua sorella ha avuto un ruolo nelle tue scelte? O com'era il rapporto con tua sorella? Com'è in realtà?
Ma sai, all'inizio ti direi da sorella più grande ha un po' aperto la strada, no? Tutte le scelte, quindi le scuole,
Ok.
abbiamo fatto le stesse elementari, medie e liceo, poi abbiamo cambiato il percorso solo all'università.
Ok.
Quindi sì, ti direi fino a quando non ho avuto le idee chiare, mi ha aiutato che lei fosse passata prima di me dalle stesse tappe.
Ti ha fatto da prestrada.
Sì.
Lei non avesse fatto le superiori che ha fatto, tu avresti fatto sempre quelle o chi lo sa?
Ma sì, dai, forse sì, perché anzi, per attitudine forse lei era più da classico, io più da scientifico e alla fine abbiamo fatto entrambi lo scientifico.
Ok. E invece a livello lavorativo, quando diciamo sei approdato nel mondo del lavoro, diciamo il primo giorno di lavoro, dov'era? Come te lo ricordi? Se te lo ricordi, com'è stato?
Sì. Beh, quando il primo giorno di lavoro in banca di investimento ti coccolano, quindi non lavori, diciamo, perché fai parte di questa classe, di nuovi analisti che entrano, si inizia tutto insieme, una bella colazione, qualche discorso motivazionale da qualche personaggio di successo, poi si fa un po' di training e poi dopo il training. Quando sono al 100% sicuri che sei pronto a stare al desk, allora si inizia davvero a lavorare.
E quello è stato il tuo primo giorno di lavoro.
Sì, chiaramente dopo aver fatto uno stage l'estate prima, il percorso di selezione in banca di investimento in genere è al penultimo anno di università. Si fanno le applicazioni, anzi. Sì, all'inizio del penultimo anno di università si fanno le application per ottenere uno stage che si svolgerà nell'estate tra il penultimo e l'ultimo anno. Questo stage dura una decina di settimane e al termine dello stage loro fanno le offerte per la classe di analisti dell'anno successivo. Un
Quindi
percorso abbastanza lungo, ma molto, molto seguito, ecco.
E tu lì dove hai iniziato a lavorare, quanto sei stato?
Allora, io ho iniziato appena un attimo prima di laurearmi da JP Morgan a Londra, sono rimasto circa 3 anni e poi ho fatto uno spostamento, diciamo, laterale da Goldman Sachs, sempre a Londra, dove sono rimasto altri quasi 4 anni.
Cosa ti ha portato a fare questo cambio?
Ma sai, penso a quel punto sapessi già che non avrei fatto tutta la carriera in banca e quindi volevo ottenere un po' il massimo da queste due best in class, diciamo, entità dell'investment banking americano. Quindi ho avuto l'opportunità e mi sembrava troppo ghiotta per rinunciare.
Quindi questo è stato un po', cioè tu hai sempre, non c'è stato un qualche cosa che ti ha detto, che ti ha fatto capire che bisognava cambiare. Tu l'hai fatto perché hai detto: io da una parte ho già imparato un po' di cose, mi piacerebbe testarmi, provarmi in un ambiente diverso, sempre sfidante, e imparare cose nuove, però focalizzato sulla tua crescita personale.
Sì, poi mi piace stare sempre nella parte un po' ripida della curva di apprendimento, che è quella iniziale. Poi chiaro, l'estremo è cambiare troppo spesso e non specializzarsi in nulla. Però sai, una mossa laterale dove comunque l'80-90% di quello che fai te lo porti dietro, ti aiuta a rimanere motivato e aggiungere una prospettiva anche allo stesso tipo di lavoro.
Però non è che ci fosse una motivazione per cui, che ne so, non ti trovavi bene. O
No.
avevi litigato col tuo capo, non lo so, quelle cose, no, che tendenzialmente portano una persona a dire: da domani cambio e me ne vado da un'altra parte. Per te era semplicemente una cosa tua di crescita,
Sì,
via.
è stata un'opportunità.
E qual è stata delle due quella che credi ti possa aver dato di più, o dove hai imparato di più?
Sai, sono state due esperienze molto diverse, perché la prima mi ha davvero insegnato a lavorare, mi ha insegnato le basi del mestiere di analista, quindi con tanta esposizione a altri personaggi da cui imparare il loro lavoro. La seconda invece è stato più un adesso vediamo con gli strumenti che hai a disposizione che cosa puoi fare con un po' meno controllo, con un po' meno supervisione, ecco. Quindi ti direi che nonostante il lavoro fosse lo stesso, il ruolo era abbastanza diverso. Quindi nel primo ho imparato tanti tanti strumenti tecnici e nel secondo ho imparato più a cavarmela.
diciamo che nel secondo tu eri già più maturo,
Sì.
quindi indipendente, quindi insomma te la smazzavi da solo.
Sì, esatto.
E quanto sei stato in Goldman Sachs? Me l'hai già detto, ma ripetiamolo.
Sì, quasi 4 anni.
Ok, e lì invece ecco, al quarto anno, anche lì, il cambiamento è avvenuto per lo stesso motivo per cui hai fatto il primo cambiamento?
No, ti direi motivazioni completamente diverse
Sì?
perché, ripeto, avevo già in mente che non avrei fatto tutta la mia carriera in banca di investimento, ma quello che è successo poi da Goldman Sachs è stato un cambio di settore, innanzitutto, perché prima mi occupavo di telecomunicazioni e da Goldman sono passato a occuparmi del settore lusso. E da analista, quando cerchi di capire la strategia di creazione di valore di
Sì.
un'azienda, di fatto, cambia molto il modo di interfacciarsi, perché le telecomunicazioni sono dei grandi colossi molto managerializzati e che operano in regime di oligopolio, che seguono delle dinamiche molto, molto interessanti di investimento e penetrazione del mercato, ma che sono grosse, grosse aziende gestite da manager. Nel lusso invece c'era ancora molto presente la figura dell'imprenditore manager, quindi
Ok.
pensi a Brunello Cucinelli, Moncler,
Sì,
Prada,
sì, sì.
Holtz, tutte queste italiane hanno ancora a capo una persona singola che controlla, che ha un ruolo manageriale e anche una maggioranza, o comunque una quota rilevante dell'azionariato. Reagendo con queste persone, mentre prima nelle telecomunicazioni non mi era così immediato pensarmi dall'altra parte, occupandomi di lusso invece ho iniziato a pensare a come sarebbe stare da quella parte. Quindi ho iniziato a sviluppare un po' l'idea di, poi d'altro canto, il lusso in Italia è un settore parecchio interessante perché le società quotate sono veramente una piccolissima percentuale, ma comunque un settore molto importante, quindi ci sono tante
Certo.
aziende belle e profittevoli, con ricavi nell'ordine di decine di milioni di euro. Diciamo che per quotarsi qualche centinaio di milioni di euro tipicamente serve come minimo. E
Ok.
quindi mi sono detto, qui c'è anche un'opportunità, perché di aziende ce ne sono tante. Io non avevo l'attitudine da fondatore start-upper come voi invece,
Sì.
perché ero cresciuto in settori diversi. E quindi mi sembrava un settore interessante in cui prendere il controllo di un'azienda, ma già con un heritage che nel lusso è molto importante, con una storia, con un track record, e aiutarla a continuare a crescere, sulla base di quelle che, lavorando sui mercati finanziari tutti i giorni, avevo individuato come le strategie più con più alta probabilità di successo. E quindi lì ho iniziato a maturare un po' questa idea e a cercare di capire come svilupparla.
Quindi lì ti sei appassionato al lusso.
Sì, per lavoro, ma appunto è stato un lavoro che era anche una passione.
E contestualmente hai anche un po' scelto dove saresti potuto andare, o no?
Sì. Poi anche lì mi è capitata un'altra bellissima opportunità, perché io a quel punto dicevo, benissimo, il modo di sviluppare questa mia tesi è probabilmente, e lì era nato recentemente il modello del search fund, quindi diciamo un fondo che ha come mandato l'acquisizione di una singola società. Il searcher che inizia questo fondo raccoglie una piccola porzione di capitali che serve a finanziare l'attività di ricerca. Dopodiché, la ricerca di un'azienda target, questo unico investimento che il fondo andrà a fare. Quando trova una target, raccoglie il commitment dei capitali rimanenti e il fondo chiude e diventa l'equity della società target, e il founder di questo fondo ne diventa il CEO. Per natura del settore lusso in Italia, avevo trovato che si sposava bene con le caratteristiche necessarie per fare un search fund, perché sai, quando hai un fondo che punta a comprare una sola azienda, è bene che questa azienda sia già in crescita, abbia già una marginalità ragionevole che gli permette di autofinanziarsi, abbia poco rischio di disruption tecnologica, perché questo aumenta la volatilità del profilo di investimento, e il lusso, diciamo, che si sposava con tutti questi, parametri. Se non che mi sono imbattuto, diciamo, in Ippolita, nello stesso periodo, lei stava facendo questa stessa identica cosa con la sua azienda, che aveva venduto a un fondo di private equity e che ora voleva ricomprarsi.
Ok.
Quindi io e Ippolita ci siamo conosciuti attraverso un'altra startup che lei aveva fondato, che si chiamava Artemest, che aveva cofondato con due miei amici bravissimi.
Sì.
E quando ha maturato questa idea, io che stavo cercando di fare la stessa cosa, mi sono proposto per darle una mano. Quindi poi l'acquisizione è andata a buon fine, ora 4 anni dopo stiamo cercando di portare il brand al prossimo livello con una espansione internazionale. Abbiamo aperto il primo nostro negozio in Italia, che è a Milano, crescendo sul web e puntando a ulteriore crescita internazionale. Poi
avete anche degli store in giro per il mondo, no? Se non sbaglio.
Sì, abbiamo circa 150 punti vendita wholesale in America, quindi diciamo abbiamo presenza nei più grossi department store, Neiman Marcus, Saks, Nordstrom, Bloomingdale's. Mm-hmm. Due monomarca, uno a New York e uno a Chicago, e monomarca di Milano, e il web che copre un po' tutto il mondo.
Ok. Tu sei andato comunque dritto su Ippolita, o ci sono state delle altre possibilità che potevi prendere in considerazione?
Ma sai, è stata una scelta relativamente facile, perché, sai, non è un processo di... non è innanzitutto una carriera tanto tradizionale, e non sono lavori per cui trovi la posizione aperta su LinkedIn e fai application.
No, certo,
sapevo che l'alternativa
certo
era iniziare a creare questo fondo e magari in un paio d'anni completare la prima acquisizione. Quindi da un lato Ippolita era pronta a partire ed era un progetto in cui credevo, perché poi sai, ci conoscevamo già.
Okay.
Il brand aveva 25 anni di storia, una storia che conoscevo e che mi coinvolgeva, e c'era un team pronto a supportare l'acquisizione, che era già che rimuoveva, diciamo, gran parte del rischio che altrimenti si avrebbe in questo tipo di operazioni.
Perché era un team senior, era un team esperto?
Sì.
Okay.
Ad esempio, il nostro CFO aveva già fatto, si era specializzato in acquisizioni e ristrutturazioni, quindi
okay.
Sai, quando uno lascia la banca di investimento è sempre hai sempre il dubbio di capire da chi continuerai ad imparare, no? Perché in banca si è viziati da quel punto di vista, c'è uno specialista per tutto, sono tutte persone estremamente brave, competenti, molto ambiziose, che si impegnano.
Sì.
E io fuori non avevo mai lavorato, quindi per me era molto importante continuare ad avere persone a cui ispirarmi e da cui imparare.
Ok, quindi diciamo che è stato sfidante anche dal punto di vista dei compagni di lavoro.
Sì, decisamente.
E, quindi sei in Ippolita.
Sì.
E invece a livello di investimenti tuoi personali, quando è che hai iniziato ad appassionarti?
Beh, allora, questo mi porta a come ci siamo conosciuti noi, e di fatto, sai, sia il bellissimo rapporto che ho con voi che quello con Ippolita sono nati da due investimenti in startup. Quello con Ippolita, come ho menzionato brevemente, ci siamo conosciuti tramite Artemest, la startup che lei ha fondato, che è il marketplace principale per l'alto artigianato e decor italiano.
Sì.
Venduto in tutto il mondo. Avendola lei fondata con questi miei carissimi amici in cui credevo ciecamente, ho iniziato, ho fatto un piccolo investimento, sai, quei appena uno può, anche un ammontare piccolo aiuta a iniziare a ragionare in una certa maniera, a occuparsi di seguire i propri investimenti, e quindi la vedevo come, come anche una fonte di apprendimento, perché io lavoravo in una società grossa, non avevo idea di come funzionassero le startup, e quindi questo mi ha aiutato molto. Grazie a questo investimento, appunto, ho conosciuto Ippolite, poi ho detto come è andata a finire. Mentre più o meno nello stesso momento, lavoravo forse da 2 o 3 anni, avevo fatto un piccolo investimento in un'altra startup che era il pre-pivot di Carlo Alberto, che ora è il founder di Morsi, la startup diciamo più matura, possiamo dire, all'interno di
Morsi. Sì, assolutamente. E
per motivi molto simili, perché credevo in lui e nei co-founder, perché mi piaceva il prodotto e perché volevo, appunto nel settore food, e perché volevo avere un po' di esposizione a un'altra industry, anche lì esposizione come apprendimento più che come rendimento finanziario.
Certo.
Ho fatto questo piccolo investimento che poi si è tramutato in una partecipazione in Morsi, e tramite Morsi, conosciuto voi ragazzi di Mamazen, ho deciso di continuare ad aumentare il mio coinvolgimento nel settore, partecipando prima a Mamazen e poi a IH1 o IH1, che dir
Sì,
si
sì.
voglia.
Quindi sì, siamo stati, diciamo, il tuo primo step nel mondo degli investimenti, diciamo, prima Carlo Alberto, che comunque insomma è CEO di una delle nostre startup, e poi noi di Mamazon, di H1. Tra l'altro tu ci hai dato una grandissima mano questo diciamolo, insomma, nella strutturazione del nostro modello, del Dual Entity Model.
Sì, poi è bello che ci sia bisogno di così tante competenze diverse, no? Quindi io da voi ho imparato il concetto di MVP, di testing, di validazione dell'idea. Ho contribuito un po' a quello che era più nel mio campo, cioè la strutturazione dell'entità del fondo.
Sì.
Quindi,
E poi io ricordo ancora diverse call dove insomma ci venivano fatte magari delle pulci a livello numerico, finanziario, eccetera, eccetera, dove venivi puntualmente coinvolto e tu insomma sei sempre stato super disponibile. Io questo, insomma, quando parlo di te, io questo lo ricordo sempre.
Grazie.
E tu hai fatto poi altri investimenti al di fuori dell'ecosistema, diciamo, Amazon, oppure?
Sì, vi
No?
ho traditi, ma una sola volta.
Ok, che non è un tradimento, dai, io sono contento se l'hai fatto. Volevo sapere un po' che cosa, dove hai fatto un investimento, se si può dire,
Sì,
e che cosa ti
poi.
ha portato a farlo, ecco.
Tra l'altro, un investimento sempre legato al fondo Mamazen, perché ho partecipato alla startup di un altro socio di Morsi, di Carlo Alberto. Quindi è Fresh Cut, una catena di insalaterie basata tra Torino e Milano. E in sostanza lì la tesi era abbastanza semplice. Poi, venendo da un mondo come Londra, passando tanto tempo a New York, dove il pranzo è sempre takeaway, c'è un'attenzione alla quantità di calorie in un piatto, ci sono tempi più compressi per la pausa pranzo, insomma, vedevo che le insalaterie funzionavano benissimo, vedevo che Sweet Green in America è diventato un business da più di $1 miliardo, e vedevo che in Italia questa value proposition mancava, e si poteva, così come nel food, mi sono fatto l'idea che il food serve, ci sarà comunque, si può delegare a tante piccole attività familiari, oppure si può cercare di sfruttare un po' di sinergie, centralizzando ciò che si può centralizzare, sicuramente il marketing per creare un po' di effetto brand, sicuramente nella supply chain si può lavorare meglio se si hanno volumi più grandi. E quindi ho puntato su questa idea, che appunto era un bisogno che vedevo da consumatore, e poi mi interessava anche lì capire capire un po' meglio il settore del food retail, perché poi un giorno non sa mai di che competenze avremo bisogno.
Sì, mi sembra super sensato, più che altro perché anche gli investimenti seguono sempre un po' quel filone, no? Di crescita tua personale, nel senso, tu investi non tanto, insomma, come hai detto prima, non tanto per un ritorno economico, ma per capire di più un'industria, piuttosto che capire magari la dinamica dell'investimento in sé, e, insomma, quindi per capire delle cose che ti facciano crescere come persona e come professionista.
Sì, ti direi che è ancora quello il motivo principale per cui investo.
E che cos'è che ti fa, cioè, quando tu scegli un deal, quindi un investimento da fare, adesso stavamo parlando di startup, quindi rimarrei sulla startup, cos'è che guardi tendenzialmente?
Ma guarda, poi abbiamo fatto questo percorso anche insieme e la risposta a cui siamo giunti è la stessa, cioè serve un po' di metodo e serve un po' di diversificazione. Quindi ti direi che se investo in un business singolo è perché il business è di facile comprensione, per me quantomeno, somiglia ad altri business a cui ho dato uno sguardo in passato, capisco dal punto di vista del consumatore e vedo A, un team estremamente motivato e B, delle assumption realistiche, perché la mia esperienza personale almeno mi ha insegnato che il blue sky non si raggiunge mai, ciò non toglie che ci si possano togliere delle grandi soddisfazioni, però è sempre bene pianificare per qualcosa in meno rispetto alle stime che vengono presentate. E poi per mia natura, essendo cresciuto da analista in business quotati profittevoli, tendo a preferire business che hanno una traiettoria abbastanza credibile verso la profittabilità. Non appunto perché gli altri, perché non creda negli altri, ma perché non ho un angolo particolare con cui approcciare questi business meglio rispetto ad altri investitori.
Ok, ho capito. Ti senti più confidente su business che facciano revenues un po' velocemente?
Sì, revenues che abbiano degli unit economics credibili, che vuol dire che l'ostacolo da superare per arrivare alla profittabilità è la scala, ma il prodotto, la transazione singola, diciamo che funziona.
E poi la facilità di comprensione, quindi diciamo che deve essere un progetto che tu comprendi velocemente.
Sì, esatto.
Ok, e invece del dual entity, perché poi in realtà qua sul dual entity tu hai fatto sicuramente molti più call con il mio socio Farad, come è avvenuto il coinvolgimento? Nel senso, noi avevamo Mamazen quando siamo partiti nel 2018 e poi a un certo punto abbiamo deciso, insomma, di montare il dual entity model, quindi di costruire IH1 a fianco di Mamazen, che sostanzialmente è, diciamo, il braccio finanziario, no? Che fa diciamo, il funge da VC su quello che è il deal flow di Mamazen. Il tuo coinvolgimento in questo caso, come è avvenuto? Come te lo ricordi?
Ricordo che è nato da alcune call iniziali con uno dei nostri advisor americani, che Farad aveva avuto modo di conoscere o a un evento o addirittura su LinkedIn.
Che è Tom Dare.
È Tom Dare, che era stato anche una delle persone più di successo con il modello degli startup studios. E diciamo che Mamazen a quel punto aveva tante...
Tra l'altro è nel capitale sociale di Mamazen, Tom Dare.
Sì. Infatti poi appunto ci ha dato una mano e ci ha seguito anche nel percorso perché... diciamo perché è molto, molto generoso e perché ci tiene che questo modo migliore, se vogliamo, di fare startup sia replicato il più velocemente, perché se si può evitare a una startup di nascere male, ne beneficia tutto l'ecosistema.
Certo.
E quando abbiamo iniziato a fare queste call introduttive con Tom, abbiamo notato che Mamazen era nata bene, aveva già molte delle caratteristiche che che rendono lo Startup Studio un modello vincente, che appunto voi sicuramente menzionate molto frequentemente. Tra i miei occhi è la diversificazione, la condivisione di quante più risorse possibile, un po' per ridurre il rischio sulla singola startup e un po' per far crescere risorse trasversali a livello di Startup Studio, che vedono diverse industrie, diversi progetti e che quindi si fanno un portafoglio di esperienza superiore, se vogliamo. Quello che mancava al modello di Startup Studio tradizionale era un time to market efficiente per finanziare le startup dopo la nascita. Certo. Cioè, notavamo che le startup nascevano e presto avevano bisogno di capitali e tutta la macchina si fermava perché il founder, che comunque per tenere la struttura snella, il founder faceva l'80% del lavoro, il founder doveva smettere di lavorare e dedicarsi al fundraising.
Defocalizzarsi. Facendo la raccolta.
Per un ammontare di tempo non meglio definito, poi lui era la prima volta che lo faceva, quindi ci metteva probabilmente più tempo di quanto ce ne avrebbe messo altrimenti, e a valutazioni molto, diciamo, pericolose, perché quando c'è tantissima diluizione al primo round, cosa che un founder che ha bisogno di pochi soldi, ma che non può richiedere una valutazione sufficiente, cosa che un founder è costretto ad accettare. Certo. E alla fine, anche dopo il primo round, hai un founder stremato innanzitutto, e poi estremamente diluito, e quindi magari poco motivato a continuare. Quindi ecco, il dual entity l'abbiamo visto come la soluzione a queste problematiche, perché la startup dà il diritto, ma non l'obbligo, di investire al fondo appaiato, in questo caso IH1. Il fondo investe a condizioni predefinite e il processo di approvazione di questo investimento, nonostante ci siano due organi separati chiaramente tra fondo e studio, il processo di investimento è estremamente più veloce, si arriva a un sì o un no in maniera molto molto rapida, e chiaramente essendo la startup nata all'interno di questo ecosistema, il fondo già la conosce, già la segue da diverso tempo, quindi per loro è molto facile dire sì, vogliamo investire. E in pochissimo tempo, senza distrazione alcuna per il founder, il round è coperto, si procede e si può crescere, si può crescere più velocemente rispetto alla competizione.
Si crea e si investe, tutto all'interno della stessa holding, perché poi in realtà noi, appunto, per una questione di dimensioni, siamo una holding. Il fondo magari tra un po', speriamo, senza far defocalizzare i key men da quello che è il proprio business, andando a fare fundraising. Quindi diciamo che tutto il primo giro viene coperto, se la startup nasce e cresce bene, viene coperto dalla holding di H1.
Sì.
E, qua abbiamo tutti imparato un sacco di cose, in realtà, perché tutta questa parte qua è una parte che da spiegare sembra sempre molto, molto complicata, però poi in realtà, quando uno poi, almeno per quanto mi riguarda, quando poi uno l'ha masticata, rimasticata, digerita, e la mette poi giù in maniera semplice, che a volte a me capita di doverla spiegare magari in poche parole, poi in realtà è molto lineare, solo che uno se non l'ha mai vista, a una struttura così non ci pensa.
Sì, è un po' difficile da distillare e semplificare, ed è lì che Tom Dare ci ha dato una mano gigantesca, perché lui ha passato diversi anni a convincere il mercato che questo fosse un modello vincente. Così come noi adesso, voi, state cercando di fare in Italia.
Noi. Sì, no, perché poi sai, siamo sempre noi, perché se tu non fossi stato in quelle call, insomma, saremmo ancora forse lì, ecco. O comunque ci avremmo impiegato sicuramente molto, molto più tempo. Quindi si parla sempre di noi, anche perché, come dico sempre, insomma, la holding di H1, Amazon e di tutte le persone con cui, insomma, ci siamo ci siamo scelti, perché poi in realtà è uno scegliersi, di tutte le persone che ci hanno creduto. Tu, tra l'altro, sei salito a bordo anche in tempi, insomma, non sospetti, in cui c'era poco e niente, dato che, insomma, ci hai aiutato a montare delle cose che ci permettono adesso di essere lo studio che siamo, insomma. Quindi diciamo che se siamo quello che siamo è anche perché ci sei tu e ci sono soci come te che ci hanno dato una grande mano. E nel
Tanti.
futuro, nel futuro, come ti vedi da qui a 5 anni, 10 anni?
Guarda, direi finora ho, per un motivo o per un altro, no? Poi sai, siamo partiti a parlare di auto e di marchionne, poi da
Sì.
presa una strada molto diversa. Di dritto di rovescio sono arrivato più o meno a fare il percorso che volevo, quindi principalmente imparare come si gestisce, come si crea valore in un'azienda. E adesso è più divertente lavorare con Ippolita, perché quando, diciamo, uno si appassiona a un progetto, quando inizia ad avere i primi negozi che sono stati aperti con questo team, ti ci affezioni. Si creano certi automatismi che fanno sì che ciò che all'inizio richiedeva più tempo adesso è quasi automatico, appunto, e ci si possa sempre focalizzare di più sulla crescita, su come continuare a far evolvere il brand. Quindi questa è una strada sicuramente percorribile, continuare a crescere con l'azienda. Però sappiamo anche che in questo settore succede di tutto con questi lavori, quindi potrebbero concretizzarsi altre opzioni, tra cui un aumento di capitale, una vendita della società. Sai, i brand, quando hanno tanto successo, in genere passano di mano, perché ci sono dei player perché i brand crescono più velocemente e meglio all'interno di un gruppo di
Sì.
soli. Quindi, dovesse succedere quello, sicuramente c'è un set di opportunità estremamente ampio, che è quello di cui ho parlato prima, no? Tutte queste
Ok.
aziende italiane in settori adiacenti che, diciamo, potrebbero accelerare la propria crescita, potrebbero beneficiare di un approccio, di chi è riuscito a farlo in un'altra azienda, di chi è riuscito a creare valore, a creare mercato online, a portare un brand all'estero. Insomma, si potrebbe tornare al progetto originale di aprire questo fondo, cercare una target e replicare questa storia in un'altra azienda.
Ok, quindi diciamo che mi piacerebbe rimanere su questa linea qua, non fare un cambio di quelli radicali, dire boh, da grande mi vedo, non lo so, a fare una cosa completamente diversa rispetto a quella che stai facendo oggi.
No, per adesso no, penso che sia, ecco, questa è una cosa che potrei continuare a fare per 10, 15, 20 anni, perché non si smette mai di imparare davvero. E poi, così come si evolvono i mercati, si evolvono le aziende, e quello che servirà a fare per creare valore in un'azienda fra 5-10 anni sarà molto probabilmente diverso
Certo.
rispetto a ciò che serve oggi, quindi gli stimoli continueranno a non mancare.
Ok, e lato investimenti invece tu continui a guardarti in giro? Ci sono dei, che ne so, degli eventi di startup che frequenti, dei club deal in cui si parla di startup e si fa investimenti? Come ti muovi in
Sì,
quel
guarda,
senso?
tengo sempre gli occhi aperti. Adesso devo dire che anche avere IH1 è una bella opportunità per avere un portafoglio di startup in cui fare follow-on o startup in cui non ho investito, ma che magari mi piacciono particolarmente, a cui vorrei aumentare la mia esposizione. Quindi diciamo che il deal sourcing viene principalmente da lì, e poi il network
Ok.
di persone che si conosce anche grazie all'aver fatto altri investimenti, perché è un settore che in Italia è in crescita, ma è ancora abbastanza piccolo. Il vantaggio è che ci si riesce a conoscere tutti abbastanza presto e quindi ad avere accesso alle opportunità più interessanti.
Comunque i deal che valuti è tutta roba early stage o ci sono anche delle cose in fase avanzata?
Sì, diciamo ancora adesso mi focalizzo molto sull'early stage, se non early stage è più che altro titoli, cose quotate, quindi fondi diversificati, ETF.
Progetti invece per il prossimo anno? Qualcosa di importante che si può dire ovviamente, non ti voglio bruciare.
Sì. Guarda, ho iniziato ad allenarmi per il triathlon, quindi questo è per sua natura, penso che sarà la grande parte del mio tempo libero per il prossimo anno.
Triathlon, dunque, ricordiamo un attimo gli sport che ci sono all'interno.
In quest'ordine, nuoto, bici, corsa.
Nuoto,
Le
bici, corsa,
distanze variano dal super sprint, che sono quelle più brevi, all'Ironman, che è un po', e poi ci sono anche delle gare addirittura più lunghe dell'Ironman. In mezzo ci sta la distanza olimpica, che è quella a cui punterei io come obiettivo raggiungibile nel prossimo anno, che consiste in 1,5 km di nuoto in acque aperte, 40 km di bicicletta e 10 km di corsa.
Insomma, quindi bisogna prepararsi tantissimo.
Sì, poi sono tre sport diversi, quindi richiede un po' più allenamento, ma è un allenamento più variegato, che quindi permette di recuperare tra una sessione e l'altra e di non annoiarsi.
Quindi tu a fine del prossimo anno vuoi arrivare a fare gare in questo.
Sì, diciamo a completare un triathlon di distanza olimpica. Poi la stagione adesso chiuderà tra poco e riaprirà in primavera, tra aprile e maggio ci saranno degli eventi a cui potrò iscrivermi.
Beh, dici che veniamo poi a vederti. Se non sono
Va
troppo
bene.
lontani,
Team
veniamo a fare il tifo, assolutamente sì. Ottimo. Albi, direi che siamo arrivati a conclusione, sei stato super gentile. Mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata con te, insomma, serve anche un po' per conoscersi meglio.
Grazie a te Ale, sempre.
E grazie, e ci sentiamo. Alla prossima.
A
Ciao
presto, alla
Alberto.
prossima, buona
Ciao,
giornata.
ciao, ciao, ciao.